87.9 Radio Onda Rossa, come annunciato, il primo argomento che volevamo trattare nella odierna trasmissione di Mezzetes, essendo il 19 luglio, è quello dell'anniversario della rivoluzione sandinista. Saluto come al solito il mio interlocutore, ciao.
Ciao, ciao.
Allora,
il 19 di luglio del 79.
Allora, dal 79 al 2018, insomma, come si dice, troppa acqua sotto i ponti è passata. E ti va, insomma, io con te ci piacerebbe un po' fare anche un po' la storia della rivoluzione sandinista, un po' a partire dal 79, del perché accade una rivoluzione in Nicaragua e quali erano le condizioni, e poi, insomma, arriviamo al 2018. Non abbiamo ovviamente 200 ore, però cerchiamo.
Cercheremo di essere molto sintetico.
Grazie.
Dovremmo cominciare da Sandino, la prima ribellione contro l'invasione americana, quindi la parziale vittoria poi sconfitta, l'uccisione di Sandino, la formazione del partito, del Fronte di Liberazione della Nicaragua, l'FSLN, che è fondato da Carlos Fonseca, un po' l'unico marxista del gruppo dei fondatori, perlomeno quello che aveva una maggiore formazione politica in termini marxisti, era stato in Unione Sovietica, eccetera, eccetera. E quindi si forma il partito negli anni 60, si prende, che va crescendo come guerriglia rurale e anche in parte urbana, però essenzialmente vivendo di quello che offre la campagna nicaraguense. 4 milioni di abitanti in quel tempo, 3 milioni, 4 milioni di abitanti, su un territorio di circa 130.000 chilometri quadrati, era facile nascondersi e evitare la guardia somosista e costruire, dopo attacchi guerriglieri, costruire momenti di riflessione, di ricostruzione organizzativa, eccetera, eccetera. Però è solamente quando il popolo decide di partecipare come popolo, come manifestazioni di massa al processo rivoluzionario, che la rivoluzione passa da essere una rivoluzione di un'avanguardia di 4-5.000 persone a una rivoluzione del popolo, e quindi con l'avanguardia del fronte. E quindi da quel momento ci sono stati vari attacchi a varie città del paese, però il momento culmine è stato quando, per evitare i bombardamenti della guardia somosista, che attaccavano e bombardavano la città di Masaya e di Managua, la popolazione di Managua con i 4-5.000 guerriglieri si ritira in mezzo alla campagna e va camminando 30 km verso Masaya. Quello è il momento dove si riesce a raccogliere sempre di più gente durante questo percorso. Manifestazione di massa forte, con molta volontà di scontro e con molta capacità di resistenza. Arriva a Masaya, Monimbo è il quartiere indigena dove si raccoglie la maggior parte di questa popolazione, dove ci sono le forme più organizzate della popolazione di origine indigena, che riesce a resistere e lentamente ripercorre, possiamo chiamarla la grande marcia di Mao Zedong, era molto più corta, però è fatta alcuni anni dopo, e riesce in qualche modo a riprendere il controllo di varie città, altre città soprattutto nel sud, nel Nicaragua, vengono conquistate dalla guerriglia, sono vari gruppi guerriglieri sparsi nel sud come nel nord. E quindi il ritorno dei Masaya, dei Monimbo verso Managua, è la conquista del potere. 19 di luglio 1979. Da quel momento inizia un processo rivoluzionario che ha rappresentato il momento più significativo per l'America Latina di un cambio drastico da una dittatura fascista di Somoza a una rivoluzione popolare, dove tutti hanno partecipato. Le campagne di educazione con milioni di giovani di 13, 14, 15, 16 anni che sono andati a vivere nelle campagne per educare la gente che non sapeva né leggere né scrivere, a fare la propria firma, a leggere le cose essenziali che gli permettessero gestire la proprietà, le proprie terre, eccetera, e la conoscenza di quello che significava questo grande cambio, ha rappresentato il momento massimo, opinione personale, di quello che è stata un processo, una rivoluzione, l'ultima sicuramente nell'America Latina e una delle ultime nel mondo, e che poi è passata a una campagna di salute. Cioè, c'è stato un movimento popolare che era attento, partecipe, non solo i giovani, ma anche di tutte le età, che era partecipe di una speranza. La gente in Nicaragua, e non solo in Nicaragua, in tutta America Latina, la gente povera viveva senza speranza. La propria vita cominciava con le condizioni che i figli ricevevano dai genitori, e sapevano che avrebbero passato tutta la loro vita ripetendo, riaffermando o scappando, cercando altre soluzioni da altre parti, dalle condizioni di miseria a cui viveva la gente. Quindi è venuto però l'intervento di nuovo degli Stati Uniti contro questa guerriglia molto popolare, legata sia ai paesi dell'est, però a Cuba in particolare, però era una rivoluzione propria, era una rivoluzione in parte cristiana, in parte diciamo che esprimeva quello che erano le forme di essere, di sentire della gente, che però volevano, che la gente cercava sempre di più di capire cosa sarebbe successo dopo. C'è forse la speranza che se noi partecipiamo a questo processo rivoluzionario cambia anche la nostra condizione di vita. La guerra ha impedito che questo sogno si realizzasse completamente, si è inserita dentro la testa della gente quest'idea di questa possibilità che tutti assieme era possibile cambiare una società e incidere nell'economia, eccetera. Quindi la guerra, e quindi finisce la guerra con la pace firmata a Sapois, e inizia, poi ci sono le elezioni, la prima sconfitta elettorale del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale e l'inizio di un periodo neoliberale. Un periodo che va appunto dal 90 fino al 2006, novembre 2006, quando dopo aver subito varie sconfitte, il fronte riesce a riprendere il potere e stiamo arrivando ora. Cosa è successo nel frattempo? La gente ha perso la speranza, la gente si è preoccupata, soprattutto i giovani, trovare la forma più facile e semplice di fare soldi, di avere spazi di potere, di comando su quelli che hanno meno di te, o covava. Cioè, quello che è rimasto in quei 10 anni di rivoluzione, i vecchi, che ora hanno 70 anni, se la sono portate dietro. I giovani hanno ricevuto, alcuni di loro hanno ricevuto gli è stato trasmesso questo tipo di pensiero, in forma dialettica, in forma di dibattito, in forma semplicemente di ricordi, di informazione, però è entrata nei giovani, che sono gli stessi giovani che ora si ribellano. Quello che dicono certi ex compagni di che la rivoluzione c'è stato un colpo di Stato, una cosa più ridicola di tutte.
Sì, diciamo, il riferimento ovviamente sono a due insomma siti online, in particolar modo che penso a Contropano e l'Antidiplomatico, che stanno portando avanti una campagna molto serrata su contro chi sta dicendo insomma che c'è una ribellione contro Ortega. Allora, su questo ti volevo fare una domanda. Innanzitutto volevo continuare a parlare un po' dei rapporti, visto che si parla insomma dei rapporti tra il Nicaragua, in particolare Ortega, e gli Stati Uniti d'America. Cioè, in questi perché, diciamo così, sicuramente c'è stato nel corso dei decenni, penso soprattutto al Venezuela o altri stati centro sudamericani, dei tentativi di ingerenza dati anche da golpe falliti e via dicendo da parte degli Stati Uniti d'America. Invece, diciamo, in Nicaragua le elezioni di Ortega dal 2006-2007 ad oggi più o meno è filato tutto liscio. Volevo capire perché, che rapporti comunque ha avuto o ha il Nicaragua rispetto agli Stati Uniti d'America.
Beh, i primi rapporti ci sono stati già dagli anni, quando è iniziata la guerra, degli anni 80, che chiaramente c'era qualcuno incaricato, vari personaggi nordamericani, avvocati, esperti in diplomazia, rapporti internazionali, che sono entrati in contatto con il governo nordamericano, con Reagan, per vedere, no? Finiamo la guerra, cerchiamo di sederci al tavolo della pace e troviamo. Questo, i dettagli di tutti questi momenti di dialogo e di interlocuzione, con in mezzo il narcotraffico che finanziava la controguerriglia, con la contra, sono stati già, cioè al di là di quello che poi è stato il momento di riunione, dell'incontro di pace tra la contra e i sandinisti, ci sono stati dei momenti continui di interlocuzione, di dibattito. Io ti do, tu mi dai, e io smetto e tu però non mi attacchi più. E poi è successo che con la sconfitta elettorale gli americani avevano già, diciamo, accettato la pace, basta, siamo stanchi di adesso di intervenire, ci sono altre priorità nel mondo, Iran, il Medio Oriente, eccetera eccetera, quindi se noi riusciamo a mantenere pacifica il Centro America, a noi ci va bene, al di là di mettere in questione, discutere chi governa, come lo fa, eccetera eccetera. Di fatto Nicaragua, che era l'unico paese che era rimasto di sinistra dopo la fine della guerra, è stato il paese che dove è stato sconfitto la sinistra, viene sconfitta la sinistra, 16 anni di neoliberalismo, Banca Mondiale interviene, c'è tutto un processo di decentramento finanziato dalle banche mondiali e da molti. In Nicaragua in quegli anni era il paese, come già dagli anni 80, che riceveva più aiuti internazionali, e quindi c'era un continuo comunque fluire di informazioni, di conoscenza, eccetera. Però gli americani erano felici, perché 16 anni di tranquillo potere neoliberale, Violetta e altri, Bolaño, sono tutta una serie di figure che hanno garantito che comunque non c'era bisogno di un intervento militare. L'unica cosa che gli interessava era il narcotraffico narcotraffico, la DEA, che già era stata bastonata negli anni 80 con il tema del traffico tra i colombiani e l'Iran, eccetera. Da quel momento quindi gli Stati Uniti non sono interessati al Centro America. La DEA riesce con il Nicaragua ad avere un rapporto tranquillo, c'è una presenza, c'è un controllo di tutto il movimento della droga che passava quasi tutta per la costa atlantica, poi si sono create nuove linee di comunicazione con l'aumento del trasporto via terra, e quindi però c'era stata la capacità lenta e progressiva di accentramento del potere da parte di Daniel, che l'ha costruito in 16 anni di sconfitte elettorali, ha costruito la capacità di incidere in tutte le strutture statali, tutte. Preso di nuovo il potere, dialogo con l'impresa privata. Quindi Daniel Ortega, impresa privata, Chiesa Cattolica, si sposa con Rosario Murillo in chiesa, Obando y Bravo, e a cambio viene tolto l'aborto, che era uno dei primi paesi in America Latina che aveva adottato l'aborto terapeutico, e quindi cambia nel trascorso di questi anni, cambia anche quel pensiero politico, che non era mai molto riflessivo dal punto di vista ideologico, non c'erano grandi elaborazioni teoriche, però sì, di fatto c'era la costruzione di un altro modello, no? Socialista, solidario e cristiano. E quindi che è stato l'ultima, diciamo, modellistica politica costruita, l'ultima ideologia costruita dal 2006 quando riconquista il potere, e poi viene quello che è stato l'accentramento delle istituzioni dello Stato, sempre di più concentrato attorno a poche persone, in particolare lui e sua moglie, Daniele e sua moglie, e poi è diventata anche un accentramento e controllo delle municipalità. Le municipalità esprimevano, preparavano, elaboravano i propri piani e chiedevano la quota dal 6 fino al 10% allo Stato per poter eseguire i progetti di sviluppo. Nemmeno quello.
Arriviamo al 19 luglio del 2018. Allora, diciamo, innanzitutto volevo sapere se eri a conoscenza di cosa succede oggi in Nicaragua a tot anni, insomma, quasi 40 anni da quel 1979, quindi che manifestazioni ci sono, cosa ha deciso Ortega per questo anniversario, e poi cosa sta continuando a succedere invece nelle piazze. Ormai siamo arrivati, insomma, a più di 300 morti.
Sì, anche se, diciamo, il governo mette in questione quei 300 morti, dice che ce ne sono poi 50 che sono poliziotti ammazzati dall'opposizione. Quello che è successo è che l'anniversario 19 luglio della rivoluzione del 79, che è ripetuta tutti gli anni, che era una gran camminata, insomma ci volevano 30 chilometri di buona marcia, e di nuovo quest'anno sarà una marcia su quattro ruote, sarà una marcia controllata da migliaia di poliziotti e da queste figure nuove che sono parapoliziotti, in Nicaragua lo chiamano immascarados. Quindi Daniel prima ha ordinato a queste forze paramilitari e della polizia di riconquistare Masaya, perché doveva essere fatto il repliegue il ritorno da Managua a Masaya, e Monimbo. Monimbo è stato il primo luogo di lotta popolare, che era stato da due mesi era controllata dalla popolazione. Arrivano gli uomini armati, super armati, non sono fuciletti da caccia, sono armi di alta precisione, sono lanciarazzi, sono fucili che solamente gli eserciti hanno, e quindi non è, quelle armi lì non sono in possesso della popolazione. Con quelle armi poi hanno riconquistato Masaya, con quelle armi hanno potuto dire che hanno vinto e che ci sarà il replieghe, la gran camminata, il ritorno, diciamo, di Daniel Ortega a Masaya, simbolo dell'affermazione della vittoria. Forse però qualcuno molto malizioso e cattivo invece sta molto attento al fatto che alcuni figli di Daniel Ortega stanno in Bruxelles per cercare di comprare appartamenti. C'è il capo della pianificazione del governo, Paul Opquist, un nordamericano che nazionalizzato, con la nuova legge avrà problemi a ritornare in Nicaragua, perché devi chiedere il permesso di 70 giorni o 60 giorni prima di avere il visto per entrare in Nicaragua, una legge nuovissima, e quindi ritrovi che sicuramente c'è stata una sconfitta militare, ma non è una sconfitta politica. Politicamente la OEA si è riunita due volte, cosa super eccezionale, per riaffermare nel 90% la votazione, riaffermare che Daniel Ortega deve smettere di ammazzare, che Daniel Ortega deve smettere di torturare, che Daniel Ortega deve smettere di attaccare con armi da guerra la popolazione. Questo è quello che ha detto. Poi si può dire che quasi tutti i paesi che hanno votato sono paesi, nel migliore dei casi, socialdemocratici, o se nel peggiore dei casi di centrodestra. Dall'altra parte Venezuela e Bolivia sono gli unici paesi che hanno votato a favore di Daniel Ortega. E quindi ora inizia una nuova fase. Con la marcia, con il ritorno di Daniela Masaya sulla sua Mercedes, probabilmente finisce un periodo, si spera che finisca il massacro di più di 300 persone ammazzate, la maggior parte giovani, colpiti al cuore o al petto, quindi con armi di alta precisione. E quindi a questo punto cosa ci rimane? Cosa può ricominciare? Io, se fossi un poliziotto, avrei paura ad andare in giro. Un poliziotto qualsiasi, che tu li ritrovavi, che ti mettevi a discutere con loro, che ti facevi aiutare, eccetera eccetera, adesso hanno paura perché sono considerati assassini. E quindi cosa, è inutile pensare che è possibile che da qua si costruisca la pace. L'economia è andata a catafascio. L'economia è passata da una crescita del 5% a una decrescita del 5%, cioè un divario del 10%, che vuol dire che la maggior parte delle entrate del turismo non esistono. Turismo, che era la seconda o terza entrata in moneta estera per il paese. E non è previsto che prossimamente ci sia qualcuno che venga in queste condizioni, che vada in queste condizioni in Nicaragua. Quindi
senti, sono diverse settimane, se non più di un mese, che veniva annunciato lo sciopero generale, che però alla fine non c'è stato.
No, perché un giorno di sciopero non succede niente.
Ma i sindacati, che cosa, insomma, tutta la classe lavora, perché qui si continuano a parlare degli studenti, dei giovani, le donne e via dicendo, ma tutto l'apparato lavorativo sindacalizzato, che posizione ha preso?
Di
mobilitazione e anche e soprattutto che cosa ha preso? È ovvio che è quello più dipendente dallo Stato, quindi è oggettivamente più ricattabile. Però che cosa
io li ho conosciuti, li conosco molti di loro, soprattutto quelli che sono un nuovo tipo di sindacato, che era era vincolato sempre al vecchio sindacato sandinista, però che è, diciamo, legato alla realtà nicaraguense, dove gran parte della popolazione che mangia, che sopravvive con lavori precari, nei semafori, nei piccoli centri commerciali, nei posti più piccoli o grandi centri commerciali popolari, dove si vende di tutto, si scambia tutto, si compra tutto, eccetera, eccetera. Quelli sono i lavoratori chiamati per cuenta propria, cioè sono quelli che in qualche modo alimentano la popolazione e sopravvivono, come ti dicevo, senza nessuna garanzia sia salariale che di altro, sindacale, sia medica, di salute, di educazione, eccetera, e che stanno lottando per poter essere riconosciuti come lavoratori. Questi sono l'ultimo sindacato nato recentemente, rappresentativo di circa 10.000, forse anche di più, di lavoratori per conto proprio. La traduzione non è che rende nome, comunque che in qualche modo hanno mantenuto una certa capacità di lotta e di mobilizzazione, però non si sono posti il problema politico, sono lotte sindacali e quindi sono rappresentative dei bisogni di quel settore in alcuna forma marginale della società e che cerca anche di conquistare spazi nuovi dentro la società, che prima, fino adesso, erano assolutamente inesistenti. Un pulisci-vetri non cos'è, cosa rappresenta dentro l'economia del paese? Però quello che ti vende la frutta, la verdura, il cellulare, eccetera, eccetera, già entra nelle dinamiche economiche del paese. Ti permette comprare un cellulare a $10 che diversamente non lo potresti comprare, eccetera, eccetera. Quindi questa microeconomia in realtà è molto rappresentativa. Gli altri sindacati sono assolutamente inoperanti, inattivi. C'è l'organizzazione adesso, dentro di questo movimento si è creata l'organizzazione dei commercianti del mercato orientale, il mercato più grande del Centro America, ci sono organizzazioni di contadini, quelli che da anni stanno lottando contro la requisizione delle terre per il canale di cui non c'è assolutamente nessuna possibilità, meno che meno ora, che non è più il paese sicuro che era prima. Quindi un paese insicuro, senza nessuna garanzia di sostenibilità, con uno sfruttamento di mineria, molto forte, cioè di bosche, pesca, oro, quel poco c'è rimasto, argento, eccetera, tutto venduto a imprese straniere. Tutte queste imprese, più le zone franche, che sono anche lì imprese, molte delle quali sono nordamericane, non continueranno ad andare avanti. Quindi cosa continuiamo a esportare? Caffè, canna da zucchero, rum, non è garantito quel 5% di crescita che era, si era arrivati attraverso una formula che era totalmente centralizzata, cioè decidevano pochissime persone che trasmettevano a cascata gli ordini fino ai sindaci e anche al di là del sindaco, ai consigli municipali dei 153 municipi del paese. E allora quello che era stata la rivoluzione del 79, in cui la gente partecipava a questo processo, che fine ha fatto? I comitati di quartiere, eccetera, sono assolutamente ripetitori di un discorso, un cliché creato e preparato e distribuito a livello del centro del comando.
Va bene, perfetto. Quindi, sì. Okay, volevi concludere? Mi sembra perfetto, abbiamo ricostruito tutto quanto e anche quello che insomma sta accadendo oggi con molto insomma amarezza. E ci sentiamo nelle prossime settimane.
D'accordo, probabilmente già in diretta.